Carissimi, siamo qui per meditare su questa seconda domenica di Pasqua, ma sarebbe era l'ex domenica in albis dal 2000, è la domenica della Divina Misericordia e abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa. C'era anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché hai veduto, hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Parola del Signore. Ecco, carissimi, una nuovissima beatitudine che ci viene promessa oggi, quella del credere senza vedere. Beati quelli che crederanno senza aver visto. Ed è proprio quella che stiamo mettendo in pratica noi nel XXI secolo. Noi con gli occhi della carne non abbiamo mai visto Gesù né vivo né morto né risorto, ma crediamo che è morto, è vivo ed è risorto. È questa la fede, credere senza vedere. E non basta neanche credere senza vedere, bisogna addirittura credere prima di vedere. Se vogliamo una grazia, dobbiamo chiedere, credere prima di vedere. Quando chiediamo una grazia, se vogliamo ottenerla, non basta chiedere, bisogna credere. Se crediamo dopo averla ricevuta, quella non è fede, è constatazione. La donna del Vangelo che disse: «Se solo posso toccare la frangia del suo mantello sarò guarita», credette prima di vedere ed ottenne la grazia. E la cananea ottenne addirittura la grazia con 110 lode. La cananea a cui Gesù aveva risposto più volte di no, alla fine le disse: «Grande la tua fede, va, tua figlia è liberata». Signore, liberaci come hai liberato la figlia della cananea. Ecco, vedete qual è l'esame per l'ammissione all'università celeste, è questo. Quindi di questo Vangelo vi lascio questo punto, una nuova beatitudine, credere senza vedere. Beati quelli che crederanno senza aver visto. E adesso passiamo alla festa della Divina Misericordia, che è stata istituita già 20 anni fa, pensate, no, 24 anni fa, nel 2000. Nel 2000 è stata istituita da Giovanni Paolo II, proprio nel mese di aprile, il 30 aprile del 2000, canonizzò anche Santa Faustina e istituì la festa della Divina Misericordia. E pensate che 2 anni dopo, il 29 giugno 2002, un nuovo decreto annette a questa festa l'indulgenza plenaria, che è molto più che un'indulgenza plenaria. Adesso vi spiegherò. Quindi l'ex domenica in albis è diventata a tutti gli effetti la domenica della divina misericordia, la si chiamava domenica in albis, cioè la domenica delle bianche vesti, perché chi aveva ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua e aveva indossato la veste bianca all'uscita dall'acqua, la teneva indossata per 8 giorni, fino appunto alla seconda domenica. E questo significava che era entrato nella misericordia, nella vita nuova. Ecco, allora, domenica della misericordia. Mi aveva colpito quando avevo letto il diario di Santa Faustina, quando il Signore le chiese di far istituire la festa della Divina Misericordia, la seconda domenica di Pasqua, ma sono rimasta molto sorpresa, perché sono andata a vedere le letture della seconda domenica di Pasqua e ruotavano già tutte attorno al tema della misericordia, a cominciare dalla preghiera iniziale, Dio di grande misericordia, ribadita dal Salmo, eterna la tua misericordia, e culminante proprio in questo brano di Vangelo, dove Gesù, apparendo ai discepoli riuniti, gli mostrò cosa? Il costato trafitto, come nel quadro della Divina Misericordia. Mostrò loro come si è rivelato poi nel quadro che ha chiesto Santa Faustina di far dipingere, il costato trafitto, il cuore trafitto. Quindi lì c'è proprio un fondamento teologico, cioè il fondamento teologico della devozione al cuore di Gesù è proprio il suo cuore trafitto dal colpo di lancia, dal quale scaturiscono sangue ed acqua, sangue che ci rigenera alla vita della grazia ed acqua che ci purifica dai nostri peccati. E il quadro di Gesù misericordioso ce lo mostra proprio col cuore trafitto, dal quale scaturiscono 2 raggi, uno rosso che simboleggia il sangue versato, l'altro bianco che simboleggia l'acqua che ci purifica. Questo quadro è relativo a festa della Divina Misericordia. Il Signore l'aveva proprio chiesta a Santa Faustina quando le aveva detto che voleva che venisse istituita una festa dedicata a questo culto e che fosse celebrata la seconda domenica di Pasqua, quando appunto c'erano già tutte le letture ad hoc apposta, cosa che il Papa fece nell'aprile del 2000, quando promulgò ufficialmente il decreto che in questa domenica si celebrasse la festa della Divina Misericordia. È stata preceduta da una novena di preparazione, in cui ogni giorno si portano al Signore diverse categorie di persone, e annessa c'è una grandissima promessa di Gesù a tutti coloro che, confessati e comunicati in quel giorno, celebreranno degnamente quella festa, saranno rimesse pene e colpe e ritroveranno la veste candida battesimale. Ma non è solo un'indulgenza plenaria. E avevo sentito il rettore del Santuario della Divina Misericordia di Santo Spirito in Sassi a Roma, Don Joseph Barth, che diceva che è paragonabile a un nuovo battesimo. Allora, sappiamo che il battesimo ci rende nuovi, fiammanti, cancellando non solo il peccato originale, ma ogni altro peccato commesso. E sappiamo che nelle prime comunità cristiane alcuni aspettavano a riceverlo sul tardi, perché così erano sicuri che tutti i loro peccati sarebbero stati distrutti. Come atteggiamento è discutibile, ma rivela la fede, l'efficacia del sacramento del battesimo. Sono sacramenti il battesimo, la cresima e l'ordine. Sono sacramenti che operano una consacrazione ontologica, cioè che consacra una volta per tutte l'essere della persona che lo riceve, e perciò non può essere mai ricevuto, non può essere mai sciolto e neanche ricevuto una seconda volta. Il imprime un carattere definitivo. E io mi dicevo, noi il battesimo non lo possiamo ricevere una seconda volta, ma questa festa contribuisce a ridarci la candida veste battesimale secondo quanto disse Gesù a Santa Faustina. Le fece delle promesse straordinarie. Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la festa della mia misericordia. L'anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata otterrà piena remissione di colpe e castighi. L'anima che ricorrerà alla mia misericordia non perirà. Io, il Signore, la proteggerò come mia gloria e nell'ora della morte non verrò come giudice ma come salvatore. Dì all'umanità sofferente che si rifugi nel mio cuore misericordioso e io la ricolmerò di pace. Oh, finalmente! Ecco da dove arrivano le belle notizie. Arrivano da qua. Non dagli schermi e teleschermi vari. E coi tempi che corrono abbiamo proprio bisogno di sentire nuove notizie, perché siamo sommersi da valanghe di notizie che ci vengono trasmesse da tutt'altri canali e ci fanno perdere l'orientamento, ci fanno perdere la pace. Quindi dobbiamo recuperare l'orientamento della verità in questo labirinto di informazioni deformanti e disinformati. Incredibile quando si sentono quelle notizie. Oggi asseriscono, domani smentiscono, dopodomani rettificano, e chi si raccapezza e non perde la testa è bravo. Allora, noi facciamoci diffusori della buona novella della salvezza e della misericordia, e fiumi d'acqua viva irrigheranno il mondo e una nuova primavera sorgerà. Ma mi viene in mente quello che diceva Santa Faustina, che scriveva nel diario: Santa Faustina vide in spirito la grande celebrazione della festa della Divina Misericordia, quando non esisteva proprio niente. La vide prima nella loro cappella e poi nel mondo intero. La vide addirittura a Roma, con una quantità incredibile di persone, vescovi, cardinali, papa, eccetera. E pensate che allora, quindi, Faustina è morta nel 38, 1938. Allora il culto della Divina Misericordia era stato vietato perché era una rivelazione privata. Le rivelazioni private, per essere riconosciute, ce ne vogliono, ce ne vuole prima che siano riconosciute. E subito era stata un po' diffusa e poi è stata bloccata. E il Signore in un messaggio le disse: verrà, adesso non mi ricordo la definizione giusta, io la definisco stella, ma non credo che sia stella, ma verrà una stella dalla Polonia che rinnoverà la Chiesa. E quindi nel 78 è arrivato un papa polacco, è arrivato Giovanni Paolo II, che prima ha scritto l'enciclica Dives in Misericordia, dopo ha canonizzato Santa Faustina e ha istituito la festa della Divina Misericordia. Vedete, quando Faustina muore era proprio il seme scomparso. Ma i tempi di Dio non sono i nostri, e quando un'opera viene da Dio nessuno la può bloccare. La può bloccare per un tempo, ma non la può far sparire. La seconda cosa che mi aveva colpito era proprio che la liturgia della seconda domenica di Pasqua parla già tutto della misericordia, quindi il Signore le ha solo confermato che in quella seconda domenica si parlava già della misericordia, se ne parlava già prima. E l'altra cosa che mi ha colpito è che I punti salienti di questa rivelazione della Divina Misericordia sono il quadro con l'immagine di Gesù, misericordioso Gesù, confido in te, la coroncina da ripetere tre del pomeriggio, le tre del pomeriggio, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia e la festa della Divina Misericordia. Allora, per cominciare, Gesù appare a Santa Faustina. La prima apparizione di Gesù misericordioso è avvenuta a Plock, in Polonia, nel 1931. E apparve con quelle immagini, che ormai è l'immagine vincente, quella la si vede dappertutto, è l'immagine di Gesù con i due raggi che scaturiscono dal cuore, e le fece delle promesse straordinarie: chi reciterà questa coroncina sarà salvo, non verrò come giudice, ma verrò come salvatore. Poi fece delle promesse straordinarie dicendo: nessuno abbia timore di avvicinarsi a me, anche se la sua anima fosse in putrefazione, la sua miseria, nessuna miseria potrà mai esaurire la mia misericordia. È una rivelazione di grande speranza, dà speranza a tutti. E Faustina, quando era ricoverata nel sanatorio, sentiva a un certo punto il bisogno di recitare la coroncina alla Divina Misericordia, e poi sapeva, e poi a un certo punto sentiva che poteva smettere, e sapeva che a quell'ora lì una persona che non poteva morire, era in agonia, era stata liberata, ed è proprio indicata anche per i morenti la coroncina alla Divina Misericordia. Ma quello che mi ha colpito ulteriormente è la prima apparizione: avvenne a Plock nel 1931 di Gesù Misericordioso. La seconda apparizione avvenne a Vilna, non Vilma, ma Vilna, mi colpisce anche perché è un nome che assomiglia al mio. Nel 1934, e Faustina lì vide Gesù misericordioso, con i raggi che si estendevano prima sulla chiesa, prima sul loro convento, sulla chiesa e poi in tutto il mondo. Ma la cosa straordinaria, che l'ho letta solo da poco, è questa: che quando Faustina ebbe questa apparizione, si vede che era, ma sarà stata nel convento o fuori, c'erano anche delle bambine e dei bambini che giocavano. E una bambina vide anche lei l'apparizione, ma non vide Gesù risorto, vide i raggi e fu assolutamente scioccata da quei raggi. Era come fuori di sé, e l'ha detto alle altre bambine, ma la prendevano in giro, dicevano: ma tu hai le allucinazioni, sei un'allucinata, eccetera. E poi lo disse a Santa Faustina, per quello che lo sappiamo. E Santa Faustina sapeva che era vero, perché lei l'aveva visto, ma siccome lei non diceva assolutamente a nessuno, nessuno ha mai saputo che Faustina avesse queste apparizioni, non disse niente, ma rimase molto colpita che anche questa bambina vedesse Gesù, non lui, ma i raggi, questi raggi, questi raggi sono miracolosi, questi raggi che si propagano dal costato di Gesù, eh? E quindi chiediamo veramente oggi, a partire da stasera, dalla messa prefestiva, staremo già nella Divina Misericordia, nella festa della Divina Misericordia, chiediamo questa grazia. È il tempo della misericordia, di fare proprio anche noi l'esperienza di se non di vedere Gesù misericordioso, almeno vedere i raggi, o perlomeno fare l'esperienza che questi raggi ci rendono nuovi, fiammanti dentro e fuori, nell'anima e nel corpo. Chiediamo tutto quello di cui abbiamo bisogno: aiuto per lo spirito, ma anche per il corpo, guarigione, liberazione, consolazione. E per concludere, siccome siamo dopo Pasqua, mi veniva da pensare, Siamo dopo Pasqua. Se qualcuno incontrandoci ci vede, se ne accorge che io sono dopo Pasqua o no? Perché se ho una faccia da quaresima, non dimostro che è già venuta la Pasqua. Devo affrettarmi a riconciliarmi col tempo liturgico. Adesso siamo dopo siamo a tempo di Pasqua adesso. Allora, volete un test per sapere se siete dei cristiani risorti, se avete la faccia da risorti? Vi do 5 punti tratti dalla lettera di San Paolo ai Colossesi. Primo, un cristiano risorto non è più sotto il dominio della carne, ha conquistato la libertà dello spirito e la legge del peccato non regna più in lui. Secondo, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ecco il segno. Cosa cercate? Cosa cerchiamo? Cerchiamo le cose di lassù o quelle di quaggiù? Se siamo ancora avvinghiati dalle cose di quaggiù, siamo ancora in quaresima. Quindi apprettiamoci ad entrare nel tempo giusto, nel tempo liturgico giusto, che è quello di Pasqua. Terzo segno della lettera ai Colossesi. Trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Notate, trasferiti. Il verbo è al passato. Cioè, il trasloco è già fatto. Perché se uno mi chiede, ma dove sei? Col corpo sono qui, ma con lo spirito sono già trasferito nei cieli in Cristo, nel regno del suo figlio diletto. Quarto segno, non siete più sotto il potere della morte. La morte non vi può più raggiungere, perché è stata sconfitta. Io ho detto l'altra volta, la morte è in deficit, perché... perché non è riuscita a riempire tutti i sepolcri. Uno rimarrà sempre vuoto. E poi, come vi ho detto nella vitamina spirituale, Chesterton dice, a non bel dire che il cristianesimo è finito, ma quello non finisce mai, perché è fondato sull'unico che conosce l'uscita dal sepolcro. Quinto punto, eredi degli stessi poteri del figlio. Oh, ecco l'esperienza che dovremmo fare, come diceva San Paolo ai Corinzi: non vengo a voi con sapienza, con discorsi di sapienza persuasiva, ma con opere di potenza. E faceva miracoli, risuscitava i morti. Paolo ha risuscitato anche un morto che era precipitato dalla finestra mentre ascoltava una sua predicazione. Era anche doveroso che lui ci pensasse a e il danno l'aveva provocato lui. Quindi eredi degli stessi poteri del figlio, cioè tutti i carismi, fede, miracoli, guarigioni, vittoria sugli spiriti maligni e tanti altri. Ecco, carissimi, allora qui avete di che verificare il test. E concludo con una preghiera alla Divina Misericordia. Dio Padre misericordioso, che dal fianco squarciato del tuo diletto figlio unigenito hai riversato su di noi lo spirito consolatore, chinati su di noi peccatori, risana le nostre ferite, sconfigge ogni male e ogni tenebra, fa che tutti i tuoi figli sperimentino la tua misericordia, affinché in te scoprano la fonte della gioia e della speranza e contemplino le piaghe gloriose del tuo figlio, la cui maestà ricopre i cieli e il suo splendore è come la luce e bagliori di folgore escono dalle sue mani. E vi lascio proprio questa come vitamina spirituale. Le ferite del Signore non grondano più sangue, ma bagliori di folgore escono dalle sue mani e anche dalle nostre ferite. Sarà così, bagliori di folgore usciranno anche dalle nostre ferite. Ecco, carissimi, vi auguro una festa della Divina Misericordia con tutti questi doni che il Signore vuole darci a piene mani. Se avete bisogno di chiarimenti, di fare domande su qualcosa che non mi è stato chiaro oppure approfondire il tema. C'è il sito incamminocongesu.org, lì c'è anche il numero di telefono e ci sono anche gli audio che potete riascoltare. Ecco carissimi, ciao a tutti e buona festa della Divina Misericordia. Ciao da Vilma.